Le 18:33 minuti, ciao ciao a tutti e a tutte da Mattia Guastafierro. Eccoci in onda con Pop Sera, come ogni giorno, lo spazio di informazione di Radio Popolare in queste sere d'estate fino alle 20:30 a Panino, tra i notiziari, il GR e Metro Regione. C'è tanta Gaza anche oggi nel nostro menu. Quanto accade nella striscia rimane in questi giorni ovviamente la principale notizia dagli esteri. I fatti di queste ultime ore soprattutto oggi ci daranno modo di fare delle riflessioni su due concetti che ci hanno accompagnato finora nel racconto della guerra, quello di genocidio e quello di antisemitismo. Lo faremo però più tardi, a partire dalle 20:30, dalle 20. Mentre in questa prima parte di Pop Sera, gli altri fatti che occupano in queste ore le prime pagine, c'è il caos dei dazi ancora in apertura, i giornali parlano addirittura di un giallo, sul testo dell'accordo diverso tra Stati Uniti e Unione Europea, rischia addirittura, dice qualcuno, di far traballare l'intesa raggiunta in Scozia. Parleremo poi di quanto sta accadendo tra Lazio e Campania. C'è un po' di preoccupazione per il diffondersi di una malattia infettiva trasmessa attraverso le zanzare, la West Nile. Sicuramente l'avrete sentita, l'avrete letta in questi giorni sui giornali. Nel Lazio è stata annunciata una grande disinfestazione oggi. E infine poi vi racconteremo una storia che è un po' del bizzarro, direi, però che insomma è significativo perché ci racconta quella che è la Realpolitik. In Lombardia e a Milano, in particolare in questi giorni, si giocano, pensate un po', le finali del campionato di calcio della massima serie libica. Come mai? Questo è quello che ci chiediamo. C'entra ovviamente il piano Mattei del governo Meloni e forse anche gli affari in ballo tra Italia e Libia anche in tema di immigrazione. Questo è il nostro menù di Pop Sera, però partiamo da un annuncio che è arrivato proprio pochi minuti fa dalla Gran Bretagna, forse l'avete sentito anche nel giornale radio. In studio con noi c'è Sara Milanese, ciao Sara.
Buonasera Mattia, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Facciamo sentire allora Keir Starmer, il primo ministro britannico. I've always said that we will recognize a Palestinian state as a contribution to a proper peace process at the moment of maximum impact for the two-state solution. With that solution now under threat, this is the moment to act. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognize the state of Palestine. La Gran Bretagna riconoscerà lo Stato di Palestina, questo è il passaggio di Keir Starmer, Sara.
Sì, questo è il passaggio che poi però venne precisato. Ci sono delle condizioni che la Gran Bretagna pone per evitare anche di riconoscere lo Stato di Palestina. Cioè la Gran Bretagna riconoscerà lo Stato di Palestina prima ancora della Francia, prima ancora dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si terrà a settembre, che Macron ha annunciato esattamente qualche giorno fa, lo farà se Israele nel frattempo non adotterà delle misure concrete per mettere fine a questa situazione, se non verrà raggiunto un cessate il fuoco, se non definirà e non metterà in chiaro Israele che non ci sarà alcuna annessione in Cisgiordania e se non si impegnerà in un processo di pace a lungo termine. Suona più quasi proprio come un ultimatum quello della Gran Bretagna, quindi non sembra abbia la stessa forza, lo stesso impatto dell'annuncio francese che è stato invece molto chiaro: il riconoscimento dello Stato Palestina ci sarà a settembre all'interno dell'Assemblea delle Nazioni Unite. È evidente che Starmer fa questo annuncio sotto una fortissima pressione a livello nazionale, perché negli ultimi giorni, di fronte alla sua titubanza, 200 parlamentari di tutti gli schieramenti hanno scritto una lettera per chiedergli di agire in maniera concreta. Lui è stato costretto in qualche modo a richiamare tutto il governo in questi giorni, mentre diversi quotidiani britannici sottolineano, erano tutti quanti in ferie, quindi sono stati richiamati tutti quanti dalle ferie e si sono riuniti in questa riunione di emergenza. Al termine di questa riunione di emergenza, dalla quale non traspariva nessuna certezza prima dell'inizio insomma della riunione, ecco, alla fine di questa riunione invece arriva questo annuncio, che è evidentemente un annuncio forte.
Eh sì, sicuramente forte, che arriva poi in un contesto di grande pressione internazionale in questi giorni su Israele, alla luce della catastrofe umanitaria in corso mai conclamata nella striscia di Gaza.
Forse la giornata di oggi è particolarmente emblematica, abbiamo superato le 60.000 vittime dall'inizio del conflitto e ci sono dei dati che il monitoraggio costante che le Nazioni Unite fanno sulla situazione a Gaza certificano in maniera praticamente scientifica che c'è una carestia grave in corso. Ecco, forse sono questi due degli elementi che considerano la giornata di oggi particolarmente forte per quel che riguarda la situazione sul campo, e a questo e alla posizione della Gran Bretagna dobbiamo segnalare però che ci sono tantissime altre nazioni che si stanno muovendo in qualche modo per fare pressione finalmente su Israele. Lo fanno in maniera diversa. Una delle ultime posizioni è quella, per esempio, della Germania. Oggi il cancelliere Merz ha annunciato che da domani verranno lanciati dei pacchi di aiuti sulla striscia, ha ammesso che si tratta di un gesto praticamente simbolico. Noi sappiamo e raccontiamo da giorni che le Nazioni Unite continuano a dire che questi lanci di aiuti non sono la soluzione migliore per la popolazione e non risolvono la situazione. Merz però ha anche annunciato che nei prossimi giorni una delegazione dei ministri degli esteri di Francia, Gran Bretagna e Germania stessa saranno in Israele per fare ulteriore pressione per un cessate fuoco e per riprendere i negoziati. Anche la Francia, dopo aver annunciato il riconoscimento della Palestina, ha detto che inizierà a fare questi lanci di aiuti sulla striscia. Sappiamo che i Paesi Bassi hanno dichiarato, i ministri dell'ultradestra israeliani Ben-Gvir e Smotrich, delle persone non gradite nel paese e quindi non potranno entrare nel paese. E poi c'è da segnalare una discussione che è in corso all'interno della Commissione europea sulla messa al bando, la sospensione di Israele dal programma Horizon. Horizon Europe è uno dei programmi di ricerca scientifica più prestigiosi al mondo. La richiesta è arrivata ieri e sembra sia in discussione proprio in queste ore. Nelle prossime ore potrebbe essere presa una decisione definitiva.
Chiarissimo, Sara. Queste altre notizie ovviamente nel corso del giornale radio delle 19.30, tra poco meno di un'ora insieme a te. Ti ringraziamo, Sara Milanese, poi noi di Gaza torneremo a parlare a partire dalle 20.
Grazie a voi.
Parliamo adesso invece dei dazi, che è l'altra grande notizia di queste ultime ore, soprattutto perché si è creato quasi una sorta di giallo, almeno così lo definiscono i principali quotidiani online in queste ore, sul testo dell'accordo finale tra Stati Uniti e Unione Europea. Saluto quindi Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News, in linea con noi. Ciao Andrea.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, che cosa è successo oggi, Andrea? Perché si parla di questo giallo sul testo dell'accordo?
Io direi che più che di giallo sta emergendo quello che probabilmente era prevedibile, cioè una netta contrapposizione e divergenza nell'interpretazione del significato dell'intesa in Scozia. La von der Leyen, forse anche per effetto delle pesanti critiche che sono arrivate da diversi leader europei, sta facendo un po' marcia indietro, dicendo, ha fatto scrivere in un comunicato ufficiale, che l'accordo non ha valore vincolante perché bisogna ancora dettagliare molti punti, ed effettivamente i punti che non sono ancora dettagliati sono poi, come dire, l'elemento basilare del possibile conflitto, e in queste ore potrebbe questo far deragliare di massima l'intesa, anche se non credo che sia né nell'interesse di Trump né in quello del vertice della Commissione europea arrivare alla scadenza del 1° di agosto senza aver perfezionato almeno una parte di questo accordo.
E quello che ci sembra di capire, Andrea, è che parte del dissidio in questo momento attorno al testo sia sulle cosiddette regole per le piattaforme digitali americane. Trump, lo sappiamo, le aveva rivendicate nell'accordo. Oggi invece la Commissione ribadisce che sulle tasse digitali decide Bruxelles. Allora ti chiedo quanto davvero è in questa trattativa quella contropartita sui servizi digitali americani.
Secondo me lo è tantissimo, in modo estremamente rilevante, ma anche per motivi formali la presidente della commissione, il suo staff non può certo ammettere di avere fatto una sorta di trattativa parallela, dazi contro allontanamento, diciamo, della tassa digitale. In realtà, più che dell'accantonamento della web tax, che ormai era scontato anche per problemi non irrilevanti di applicabilità, secondo me il punto vero del dirimente è l'applicazione dei regolamenti digitali, cioè dei due provvedimenti europei che riguardano, che dovrebbero regolamentare sia i servizi digitali, i social network, sia l'intelligenza artificiale, non dimentichiamoci anche di questo capitolo. Certo. E poi sta diventando sempre più evidente che, per esempio, l'impegno che non si sa quanto formale, assunto dalla von der Leyen per l'acquisto di gas liquefatto americano, si presenta come irrealizzabile. La Frankfurter Allgemeine Zeitung, che è il principale quotidiano tedesco, questo pomeriggio apre la sua edizione online con un titolo significativo: perché l'accordo energetico tra UE e Stati Uniti è un sogno irrealizzabile. Quindi sono i primi tedeschi a sostenere che non sta in piedi questo accordo, anche perché le importazioni europee complessive a livello annuale ammontano esattamente a 375 miliardi, quelle in generale su tutte le importazioni di combustibili fossili, e il 70% di questi 375 è petrolio. Quindi è quasi impossibile che l'Europa possa approvvigionarsi in soli due anni di tutti i suoi combustibili fossili solo attraverso il gas liquefatto americano, che peraltro è anche molto costoso.
E invece, Andrea, a proposito di quei regolamenti sui servizi digitali, sui social network, l'intelligenza artificiale di cui accennavi, quelli sono già in vigore attualmente, giusto?
Due di quei regolamenti sono già in vigore, sono quelli che sono stati contestati duramente da alcune delle piattaforme digitali statunitensi, in particolare da Meta, cioè Facebook e Instagram, e anche in parte dalla stessa Microsoft. Quindi è evidente che su quel fronte il capitolo dello scontro è già aperto. Poi non credo che le compagnie del digitale siano preoccupate dell'attuale fase di applicazione quanto delle applicazioni future di questi regolamenti, che impedirebbero una serie di attività molto profittevoli nella gestione dei dati degli utenti consumatori.
Certo. A rigor di logica, dunque, se sono effettivamente sul tavolo delle trattative, a un certo punto la richiesta di Trump è che in qualche modo vengano rimaneggiati, dovremo aspettarci qualcosa in questo senso nel prossimo futuro, immaginiamo.
Sì, con tempi però medio-lunghi, perché ci sono proprio dei problemi formali che non vanno sottovalutati. La Commissione non può decidere da sola di regolamenti che sono già stati votati, approvati dal Consiglio, quindi dagli Stati membri, e anche ratificati dal Parlamento. Quindi la partita è una partita abbastanza complessa. Io credo che si raggiungerà un accordo esclusivamente sulla questione dazi, anche per evitare terremoti dal punto di vista finanziario, sulla questione dazi sulle merci. Già quello è molto, perché bisogna completare la lista dei prodotti esentati e poi andare a verificare qual è l'impatto reale. Per esempio i produttori lattiero-caseari italiani in questo momento stanno esultando, perché in realtà il livellamento al 15% del dazio significherebbe un abbassamento dell'attuale tariffa, che invece è quasi al 20%, che viene pagata nell'esportazione verso gli Stati Uniti già da alcuni anni.
Tutto perfettamente chiaro, Andrea, grazie per essere stato con noi come sempre.
A voi, buona serata.
Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News. E c'è poi tutto il capitolo delle ricadute economiche che avranno i dazi al 15% sull'economia italiana, come accade spesso. In questi casi si moltiplicano le stime, le previsioni, detto che forse è ancora troppo presto per capire come effettivamente andrà, anche perché, come dicevamo, i dettagli di questo accordo andranno ancora scritti nero su bianco. Proviamo però lo stesso a immaginare quello che potrebbe succedere. Lo facciamo con Giacomo Cucignato, ricercatore dello Svimez, che oggi è uscito proprio con un rapporto su questo. Benvenuto, Giacomo.
Grazie, grazie mille dell'invito.
Allora, grandi linee, dici cosa avete stimato in termini di riduzione del PIL, imprese colpite, posti di lavoro a rischio causa dazi.
Sì, io mi collego a quanto diceva anche prima Andrea e naturalmente diciamo così c'è grande fermento e attesa rispetto ai dettagli ufficiali di un accordo che al momento è ritenuto non vincolante e che non ha documenti, pezzi di carta sotto. La cosa che dal punto di vista macroeconomico rileva forse maggiormente è l'inclusione o meno dei prodotti farmaceutici o di una quota piccolo o grande di questi prodotti farmaceutici nell'aliquota al 15% o una loro invece esenzione.
Cioè se ci sono i farmaci, se c'è il settore dei farmaci, questo cambia molto nelle stime, nelle previsioni che si fanno sulle ricadute per quanto riguarda l'economia italiana.
Il farmaceutico è il primo settore di esportazione europeo verso gli Stati Uniti. Ed è un settore molto rilevante, in grande crescita anche per quanto riguarda l'Italia e il Mezzogiorno. Quindi noi abbiamo elaborato due scenari, uno che possono diciamo rappresentare un range, uno in cui i prodotti farmaceutici sono completamente esclusi, come sostiene sostanzialmente la Commissione europea nei documenti di spiegazione che ha diffuso, e uno in cui invece già da oggi i prodotti farmaceutici sarebbero soggetti a un'aliquota al 15%, come invece scrive il fact sheet della Casa Bianca per quanto riguarda il farmaceutico. Ora, naturalmente le stime che vi riporto sono stime su base annua, quindi se la situazione rimane questa, nel 2026 questo potrebbe essere l'impatto su export, PIL e occupazioni. Nel primo scenario, senza farmaceutico, a noi risulta un calo di 7,4 miliardi delle esportazioni nazionali verso gli Stati Uniti, che innesca una riduzione dello 0,3% del PIL e mette a rischio circa 89.000
posti di lavoro, sì.
Esattamente. Quindi un calo delle esportazioni del 12%.
E questo senza farmaceutico. Con il farmaceutico invece?
8,6 miliardi l'export, quindi un calo verso gli Stati Uniti del 14%, il calo del PIL rimane allo 0,3%, 3 decimi di punto, ma aumenta da 5,4 a 6,3 miliardi, con oltre 100.000 posti di lavoro a rischio per quanto riguarda l'occupazione. Ora, naturalmente, mi viene da aggiungere, queste purtroppo sono stime prudenziali, nel senso che considerano esclusivamente l'impatto diretto verso gli Stati Uniti. Mi spiego meglio, ora anche noi stiamo lavorando a un modello che mira a includere in maniera precisa a livello settoriale e paese quelli che sono gli effetti indiretti, per intendersi se la componentistica lombarda fornisce il settore automotive tedesco che poi esporta negli Stati Uniti, anche questo impatto sarà significativo e quindi queste stime non prendono in considerazione questi impatti indiretti, quindi sono da considerare stime prudenti.
Certo, prudenti e provvisorie ovviamente rispetto a quello che poi effettivamente sarà. Giacomo, a marzo uscì un rapporto dell'Istat che stimava 23.000 imprese a rischio. Ecco, che cosa c'è di diverso tra il rapporto dell'Istat pubblicato in quel periodo e il vostro invece? Su cosa si basa di diverso rispetto a quello dell'Istituto di Statistica? Anche per capire, insomma, che cosa prendere in considerazione.
Guardi, allora noi diciamo così non prendiamo in considerazione il numero di imprese, le unità locali come fece l'Istat in quel rapporto, noi quello che facciamo semplicemente è cercare di capire sull'export complessivo dell'Italia e del Mezzogiorno ovviamente sull'esposizione verso gli Stati Uniti quale può essere la riduzione. Tra parentesi, diciamo così, questo calo dell'export e del PIL si concentra nelle regioni del centro-nord, anche perché diciamo così sicuramente, come dire, le economie guidate dalle esportazioni, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Toscana, sono nel centro-nord, ma soprattutto anche l'esclusione di determinati settori ha giocato, diciamo così, per il momento a favore per il Mezzogiorno, e penso soprattutto ai prodotti petroliferi per quel che riguarda Sicilia e Sardegna. Detto questo, noi quello che facciamo è cercare di capire quale può essere l'impatto sull'export regionale e nazionale dei dazi americani, utilizzando delle elasticità, e su questo stiamo lavorando per affinare ulteriormente il modello. Però diciamo è un modello che ci consente di mettere in luce le relazioni tra i diversi settori, cioè certo, se certo. L'automotive va in crisi, anche la siderurgia va in crisi, perché l'automotive è uno dei primi clienti diciamo della siderurgia, no? E via dicendo con tutte le altre relazioni tra settori.
Chiarissimo. Giacomo, ti faccio anche quest'altra domanda, forse insomma anche in questo caso è difficile avere una risposta univoca, perché ancora non sappiamo quasi niente di quello che ci riserva il futuro su questa materia economica, che dovrà poi essere articolata secondo diverse direttrici. Però ci si chiede soprattutto da chi poi dovrà prendere le decisioni politiche, se le aziende saranno in grado di assorbire questo impatto e non farlo ricadere ovviamente sui lavoratori, sui posti di lavoro, se c'è un modo per poter assorbire un impatto di dazi al 15%, perché in questo momento poi lo vediamo già a partire da Confindustria, si incomincia a chiedere sostegni in particolare alle politiche pubbliche per tamponare quelle che potrebbero essere gli impatti. Dal tuo punto di vista, dal vostro punto di vista come ricercatori, il 15% è assorbibile in qualche modo?
Allora, è una domanda difficile, perché io credo che, come dire, dal punto di vista della tenuta complessiva dell'economia europea e italiana, le cifre di cui abbiamo parlato non sono cifre insormontabili. Il problema mi sembra piuttosto il quadro complessivo all'interno cui questo accordo è stato raggiunto, nel senso che non ci sono solo le tariffe, ci sono i 750 miliardi di dollari che avete menzionato in precedenza, che io calcolavo prima, sono, se spalmati su 3 anni, sono circa 217 miliardi l'anno tra il 2026 e il 2028, che sono 3 volte le importazioni attuali di prodotti energetici dell'Unione Europea dagli Stati Uniti. Quindi innanzitutto c'è un problema di fattibilità degli altri elementi dell'accordo. E soprattutto c'è un quadro complessivo in cui mi sembra che l'Europa abbia accettato un po' supinamente i diktat dell'amministrazione statunitense, anche perché, come ha detto anche il commissario del commercio Šefčovič, non si trattava solo del commercio. Cioè qui c'è una questione di probabilmente sicurezza anche legata a dinamiche internazionali, geopolitiche recenti, all'Ucraina eccetera, che rende difficile slegare le diverse dimensioni dell'accordo. Io quello che noi riteniamo è che, diciamo, in questo nuovo quadro internazionale in cui, diciamo, una certa aggressività si comincia a notare da parte degli Stati Uniti, forse una riflessione generalizzata sul modello export-led che ha guidato l'Unione Europea e l'Italia negli ultimi decenni va fatta. Un primo riscontro concreto è l'espansione fiscale che c'è stata in Germania, che può sicuramente dare respiro a tutte le filiere, ai fornitori italiani dal punto di vista industriale, e quindi alla loro sostenibilità e alla loro capacità di mantenere l'occupazione, però forse anche l'Italia deve iniziare a pensare che le esportazioni, in un mondo in cui risalgono, diciamo, pressioni protezionistiche, non possono essere l'unico motore della crescita come negli ultimi decenni.
E magari stimolare la domanda interna, diciamo.
La domanda interna e i salari reali, che peraltro in Italia sono rimasti indietro rispetto alle altre economie avanzate. Questo naturalmente certo. È un problema che va affrontato anche per la qualità di vita, diciamo, dei lavoratori di questo paese.
Giacomo, grazie davvero per averci spiegato tutto questo e per essere stato con noi.
Grazie a voi, alla prossima.
Giacomo Cucignatto, ricercatore dello Svimez. Oasis, Pop Sera. Dopo la pubblicità andiamo a vedere invece cosa sta accadendo tra Lazio e Campania con la West Nile. Questa è Bring It On Down. 19:02, rieccoci, seconda mezz'ora di Pop Sera. Allora, senza fare grandi allarmi, ma c'è un po' di preoccupazione per quanto sta accadendo tra Lazio e Campania in questi giorni. Oggi altre tre persone sono morte dopo aver contratto la West Nile, questa malattia infettiva di origine tropicale che viene trasmessa dalle zanzare attraverso le loro punture. Sono 7 in totale le vittime da inizio anno. La West Nile è una malattia che conosciamo in Italia dal 1998, quando fu identificata per la prima volta. Provoca quasi sempre sintomi minimi o lievi, ma può essere ovviamente rischiosa per le persone più fragili. Negli ultimi tempi però si sta osservando una maggiore diffusione, al punto che oggi il presidente della Regione Lazio, Rocca, ha annunciato 1 milione di euro per fare le disinfestazioni dove i comuni ancora non hanno provveduto a farle. E allora, appunto, ripetiamolo, senza fare grandi allarmi, capiamoci qualcosina in più insieme al nostro prossimo ospite, che è Massimo Andreoni. Benvenuto, professore.
Buonasera, buonasera a tutti.
Professore di malattie infettive all'Università di Roma, Tor Vergata, e direttore scientifico della SIMIT, la Società Italiana di Malattie Infettive. Allora, c'è da preoccuparsi, professore?
Ma direi, come ha detto giustamente lei nella presentazione, diciamo, ovviamente bisogna fare attenzione, ma la preoccupazione forse no, diciamo, è una malattia che ormai sta circolando in Italia da tanti anni. Nel 2023 abbiamo avuto 336 casi e 29 decessi, nel 2024 460 con 20 decessi, quindi voglio dire, siamo di fronte a una malattia che ormai sappiamo circola in Italia, possiamo dire che ormai è endemica in Italia e ogni anno purtroppo comporta un certo numero di decessi, siamo sempre insomma intorno a un paio di decine di decessi e quindi siamo nell'ordine di quello che accade tutti gli anni. La novità è un po' la sede dove sta avvenendo tutto questo, cioè il Lazio fino ad oggi erano stati casi assolutamente sporadici, quasi tutti aviari oppure nei cavalli. Adesso questa piccola epidemia che si sta svolgendo nel Lazio, questa è la novità, quindi si va ad aggiungere ad altre regioni italiane, sia del nord ma anche del sud, anche le isole segnalano casi di West Nile ormai ogni anno, quindi voglio dire, è un qualche cosa che dobbiamo imparare a conoscere e cercare ovviamente di contrastare.
Ecco, come si trasmette? Abbiamo parlato delle zanzare, ovviamente sono il veicolo, ma insomma come funziona il contagio?
Beh, diciamo, il serbatoio sono gli uccelli, quindi è una zoonosi aviaria, quindi sono gli uccelli che trasportano questo virus, e la trasmissione dagli uccelli ai mammiferi, tra cui anche l'uomo, avviene attraverso la puntura di zanzare, quindi diciamo gli esseri umani normalmente vengono infettati attraverso la puntura di una zanzara che si è infettata dall'uccello, diciamo, quindi è dal mondo aviario, diciamo.
E perché proprio lì in quella zona tra Lazio e Campania? Perché
ma lì c'è un'alta densità di zanzare, diciamo, ci sono altre malattie di zanzare. Nel 2017 ci fu un focolaio importante di chikungunya, che è un'altra malattia virale trasmessa sempre dalle zanzare, ci furono molti casi, più di 200, proprio nella zona di Latina. La zona di Latina, che è una zona storicamente, diciamo, malarica, ormai la malaria non esiste più in Italia, non esiste più neanche ovviamente in quella zona dell'Italia e quindi a Latina, però è una zona in cui le zanzare ce ne sono in grande abbondanza e questo ovviamente spiega il fatto che è più probabile che si sviluppino questi focolai epidemici di queste malattie dovute appunto alle zanzare, diciamo.
Ecco, i soggetti più a rischio ovviamente sono gli anziani, giusto, come spesso capita?
Questo come sempre accade, cioè poi il soggetto anziano, diciamo, ovviamente, così come quello più giovane, è quello più fragile, quindi è quello più sottoposto ad avere un decorso più grave della malattia, quindi non è un qualcosa che vale in modo specifico per il West Nile, è un problema della fragilità delle persone.
In generale, certo, come anche chi soffre di più patologie concorrenti.
E certamente, come abbiamo imparato a conoscere i soggetti con diverse comorbosità, quindi tutti i soggetti che abbiano problemi cardiaci o problemi a livello renale o epatico e diabetici e via dicendo, in qualche modo sono anche più fragili quando hanno le malattie infettive, quindi questo vale in termini, si sta a dire, generali, come quando hanno l'influenza e quant'altro. Tenendo presente che il West Nile è un'infezione che nella maggior parte dei casi decorre in modo asintomatico, quindi molti di noi possiamo essere infettati attraverso la puntura di una zanzara e non ci accorgiamo di aver avuto l'infezione, perché le forme sintomatiche, soprattutto quelle neuroinvasive, sono molto più rare.
Ecco, perché qual è la sintomatologia?
La sintomatologia, diciamo, nelle forme che non diventano neuroinvasive, che sta a indicare che non interessano il sistema nervoso centrale, quindi a livello cerebrale, si caratterizzano con una sindrome che sembra quasi influenzale, quindi un po' di febbre, un po' di dolori alle ossa. Caratteristicamente alcune volte ci sono dei dolori ai bulbi oculari, diciamo, la cefalea, i dolori ai muscoli, diciamo, questi sono sintomi molto aspecifici che corrispondono a tante possibili altre malattie. Invece quando diventa una forma neuroinvasiva e quindi grave, allora compaiono i disturbi legati all'interessamento del sistema nervoso centrale, quindi la cefalea aumenta notevolmente, la persona diventa un pochino più lenta nelle risposte, tende a dormire con grande facilità, diciamo, diventa molto più rallentata, diciamo, fino ad avere degli stati che arrivano allo stato comatoso e, ahimè, in alcuni casi alla morte, diciamo. Ecco, però bisogna iniziare a pensarci, quindi devono essere anche bravi medici a cercare di trovare i casi, perché sapere quanti casi ci sono evidentemente fa intendere che in quella zona bisogna iniziare a pensare a fare quello che il presidente Rocca poi si è messo a fare, cioè delle campagne di disinfestazione per cercare di ridurre al massimo la presenza delle zanzare nelle zone in cui sta avvenendo il focolaio epidemico.
Certo, perché poi al di là della disinfestazione, professore, come ci si protegge?
Ci si protegge, e questo un po' lo dobbiamo imparare, perché le malattie da zanzare, diciamo, inevitabilmente l'Italia si sta tropicalizzando, quindi dobbiamo imparare a conoscere alcune di queste malattie.
È un'altra conseguenza del surriscaldamento globale, certo.
Assolutamente che sì, perché le zanzare riconoscono un habitat a loro più favorevole, quindi tendono a diventare più numerose, soprattutto di specie diverse, diciamo, e quindi queste malattie, la dengue, il chikungunya, la West Nile di cui stiamo parlando e via dicendo, diventano malattie sempre più comuni e sempre più frequenti. Quindi dobbiamo imparare un po' a cercare di salvarci dalle punture delle zanzare, perché oltre a essere fastidiose iniziano a diventare pericolose, e per fare questo evidentemente repellenti cutanei, indossare, diciamo, indumenti con maniche lunghe, pantaloni lunghi, cioè in cui esponiamo meno zone alla puntura da parte delle zanzare, e utilizzare le zanzariere sui letti, diciamo, utilizzare quei sistemi, diciamo, che servono anche come repellenti, diciamo, ambientali, per cercare di ridurre la presenza delle zanzare, e poi avere alcuni accorgimenti, no? Diciamo sempre: non lasciate i residui di acqua stagnante, diciamo, sotto i vasi che innaffiamo e quant'altro. Quindi cerchiamo di rendere meno facile la vita alla zanzara, e soprattutto alla proliferazione delle zanzare, perché poi le zanzare depongono uova, e queste, quando si schiudono, la Culex, che è la zanzara che trasmette la West Nile, depone fino a 300-400 uova, diciamo, per cui ha una capacità, certo, riproduttiva enorme. Ecco, dobbiamo rendergli un po' difficile tutto questo.
Non sono zanzare quelle che sentiamo in sottofondo, professore, ma cicale, quindi le auguriamo buone vacanze, certo, buon lavoro, perché ovviamente per lei lavoro e vacanza spesso coincidono, come in questo caso.
Un pochino sì, quindi, diciamo, però siamo sempre pronti a rispondere, diciamo, ecco, con grande piacere.
Grazie davvero, professore Massimo Andreoni, grazie, alla prossima.
Alla prossima, e grazie a voi e a chi ci ascolta.
Massimo Andreoni, professore di malattie infettive all'Università di Roma Tor Vergata, direttore della CIMIT. Questa è la stagione però anche dell'amore, Franco Battiato.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti non si scordano mai. La stagione dell'amore tornerà con le paure, le scommesse, questa volta quanto durerà. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. Abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti per non ritornano mai. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle.
Il maestro Franco Battiato, la stagione dell'amore. Chiara al 331-6214-013 ci ringrazia molto per questa canzone, ci ringrazia molto anche Luca Parena perché so che Battiato è tra i suoi artisti preferiti. Ciao Luca.
Ciao, buonasera a tutte e tutti.
Allora Luca, con te per parlare di una storia che io in presentazione di puntata l'ho definita un po' bizzarra, perché a tutti gli effetti è un po' bizzarra. Pensate un po', in questi giorni in Lombardia ma anche a Milano si stanno giocando le finali del massimo campionato di calcio, cioè la Serie A della Libia. Come mai? Perché? Che cosa succede? C'è un disegno molto più grande, ovviamente.
Una vicenda bizzarra, surreale, misteriosa anche, una vicenda comunque anche molto seria, al di là insomma delle considerazioni che si possono fare. Sì, è proprio così, se ne è cominciato a parlare un po' in ritardo rispetto all'inizio di questa fase finale, parliamo di una Final Six, se vogliamo usare la terminologia inglese, le sei squadre del campionato libico che si contendono, quello che in Italia sarebbe lo scudetto di calcio, diciamo. E queste sei squadre sono venute in Italia a disputare questa fase finale, in particolare sono venute in Lombardia, a Milano, a Sesto San Giovanni e a Meda, alle porte della Brianza, e sono state individuati questi tre campi, a Milano in particolare si gioca all'Arena Civica, quindi siamo in pieno centro a Milano, uno degli impianti storici anche della nostra città.
E stasera si gioca, se non sbaglio.
Si gioca tra l'altro stasera, in questi minuti, la partita della seconda giornata, perché c'è già stata una prima giornata venerdì scorso, e, si giocava alle 19. E il fatto che si giochi appunto in maniera anche abbastanza surreale qui in Italia, in Lombardia, e da quello che sono riusciti a capire i colleghi della Gazzetta dello Sport, del Foglio Sportivo, insomma cito un po' così molto rapidamente le testate, i colleghi che hanno cercato di capire qualcosa in più su che cosa stesse succedendo, perché tutto tra l'altro sta avvenendo con queste partite che si giocano a porte chiuse. Non è possibile, quindi, a meno di essere inseriti in qualche lista dagli organizzatori, vederle queste partite, nemmeno per gli addetti ai lavori.
Perché i cronisti ci hanno provato ad andare, ma sono stati respinti.
Esatto, sono stati respinti, sono stati lasciati fuori e poi non sono stati, quindi, non sono state pubblicizzate queste partite. Cioè non c'è un'organizzazione che sta dicendo qui si giocano le partite decisive del campionato libico in Italia, in Lombardia, da qui al 10 agosto.
Cioè, nemmeno gli addetti di fuori dallo stadio sapevano che cosa davvero stesse succedendo.
Sì, perché poi da quelli che sono i resoconti che sono stati fatti fin qua, c'è un dispiegamento di polizia, insomma personale messo a disposizione dalla questura per vigilare all'esterno, ma poi al di là dei giocatori che scendono in campo, dei vari staff tecnici, degli arbitri che tra l'altro sono forniti dall'Associazione Italiana Arbitri, quindi sono arbitri delle nostre parti, e di questi pochi che assistono sugli spalti alle partite, poi insomma non ha alcuna pubblicità, ecco, diciamo, questa Final Six, questo campionato. Lo si sta giocando però perché, la domanda fondamentale, proprio sì, in Italia, proprio in Lombardia. Tutto questo sembra essere frutto degli accordi che nel maggio di un anno fa, nel 2024, Giorgia Meloni, ma in particolare il ministro dello sport Andrea Abodi, firmò insieme agli omologhi libici in una delle visite che ha fatto il governo Meloni in Libia, e sappiamo quante sono le questioni che riguardano le relazioni tra, certo, questi due paesi. Risalgono insomma agli anni 80 addirittura, poi tutto quello che c'è stato quando al governo c'era Berlusconi e in Libia c'era il regime di Gheddafi. Più recentemente le questioni legate alle partenze dei migranti dalle coste libiche, con la famigerata e cosiddetta Guardia Costiera Libica, i lager libici, ma poi anche tutte le questioni che riguardano...
Gli accordi sottoscritti dal governo a guida PD anche
esatto,
nel 2017,
esatto, esatto,
anni là, comunque, insomma. Sì.
E poi tutto quello che riguarda le forniture anche di petrolio, ad esempio la Libia resta uno dei paesi nordafricani da cui l'Italia trae gran parte del suo approvvigionamento, ecco, di materie prime energetiche.
Certo, quindi la domanda, insomma, che sorge spontanea è che tipo di contropartite, che tipo di accordi ci sono che stanno lì a dimostrare, a provare, insomma, la decisione di far disputare il massimo campionato di calcio libico in
questo,
Italia.
Su questo è difficilissimo avere delle informazioni, perché l'organizzazione di questa fase finale del campionato, che peraltro si era già disputata in Italia l'anno scorso, però si era disputata tra Abruzzo e Campania, quindi era passata molto di più sotto traccia, e era stata, diciamo, appaltata l'anno scorso a una gestione esterna di una società sportiva con sede a Ginevra. E quindi informazioni pubbliche sostanzialmente non ce ne sono. Il Comune di Milano, tra l'altro l'assessore allo sport, sì, ad esempio, interpellata su i permessi, la richiesta, insomma, di utilizzo dell'Arena Civica di Milano, che è appunto un bene del Comune di Milano, si è limitata a dire che il Comune ha ricevuto una richiesta, ha risposto, visto che insomma c'era di mezzo il quadro, la cornice, insomma, degli accordi del Piano Mattei, quindi una richiesta che era arrivata dalla politica, dal governo, ma poi non c'entra assolutamente niente con l'organizzazione, con la gestione, certo, di questo evento. Ah. Quindi il mistero resta fondamentalmente in piedi su che cosa ci sia dentro a questo accordo tra Italia e Libia, per andare più, diciamo, nello specifico rispetto al quadro generale che abbiamo detto, a questi accordi firmati un anno fa.
In Libia, eh sì, il mistero resta, proviamo a vedere se ci aiuta a scioglierlo il nostro prossimo ospite. Nel frattempo grazie Luca Parena.
Grazie a te.
Luca Parena sentirete in Metro Regione subito dopo di noi, il prossimo ospite invece è Massimo Zaurini, direttore di Africa e Affari, che saluto, benvenuto.
Grazie.
Ecco, è la conoscenza, Zaurini, Massimo, insomma, di queste partite che si disputavano in Lombardia e a Milano nello specifico?
No, e neanche che il campionato dell'anno scorso si fosse tenuto sempre in Italia. Curioso.
È curioso, sì, abbastanza indicativo, anche perché insomma lei si trova ad Addis Abeba, sta seguendo Giorgia Meloni, ha seguito Giorgia Meloni nel suo viaggio ad Addis Abeba in Etiopia, appunto per capire come si sta concretizzando questo piano Mattei, che novità ci sono e soprattutto a che punto è questo progetto sbandierato, rivendicato dal governo più volte.
È ancora, diciamo, in fase di attuazione. Se si prendono in esame i due documenti ufficiali che poi sono stati prodotti e presentati alle Camere, al Parlamento, e si fa un confronto, si notano dei passi avanti, quindi nel numero dei progetti. L'ultima relazione, che è di qualche settimana fa, conta 64-65 iniziative, non sono progetti, il termine iniziative. All'interno di queste però più o meno 50%, da un'analisi che abbiamo fatto di quello che è stato scritto, risultano in qualche modo implementate, quindi abbastanza, sono stato abbastanza avanzato, forse troppo, però comunque che stanno andando avanti con elementi pratici, e l'altra metà invece sembrano ancora in costruzione, in divenire, insomma, si utilizzano termini come, non so, impegno a sostenere, avviato, proseguita, la collaborazione, verranno a breve avviati, quindi insomma si capisce che ancora sono in una fase o interlocutoria o preliminare.
E nello specifico in Etiopia, come mai Giorgia Meloni si trovava ad Addis Abeba in questi giorni?
Ma, allora, fondamentalmente è venuta perché Italia e Etiopia erano coorganizzatrici di questo vertice che si è chiuso un'oretta fa sui sistemi alimentari mondiali, quindi si è discusso di alimentazione e fame, ahimè, nel mondo. Italia e Etiopia ne hanno approfittato, poi ovviamente ha presentato il piano Mattei a molti paesi, ha spiegato una serie di iniziative in tema alimentare che con il piano Mattei l'Italia e i paesi partner stanno portando avanti. Oggi è intervenuto anche il ministro Lollobrigida in un panel specifico questa mattina. E poi è andata a visitare ieri uno dei progetti finanziati dal piano Mattei qui in Etiopia, a Jimma, la sistemazione di un'area intorno a un lago, insomma.
A un anno e mezzo di distanza, dunque, Massimo, anche prendendo spunto da un articolo che hai pubblicato recentemente su Africa e Affari, che bilancio ne possiamo fare? Insomma, è soprattutto immagine per Giorgia Meloni riuscire a vendersi questi accordi di cooperazione con l'Africa, lo abbiamo capito in tutti questi mesi, ma dal tuo punto di vista, soprattutto dal punto di vista africano, che cosa possiamo dire?
Credo che non sia corretto dire che è tutta immagine, nel senso che soprattutto dal lato africano il piano piace molto, c'è niente da dire, ormai è cominciato a piacere all'inizio quando è stato presentato e continua a piacere. Certo, oggi incontravo un ministro degli esteri di un paese prioritario inserito nel piano Mattei, nel salutarmi mi ha detto: mi raccomando, quando torni a Roma digli che con questo piano Mattei ci serve azione, 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 ha ripetuto la parola action 5 volte, segnale che ancora questa azione probabilmente lui non l'ha vista. Però in generale c'è una buona ricezione di questo piano. Quello che viene apprezzato fondamentalmente è un approccio completamente diverso da quello europeo, la possibilità di parlare, che con l'Italia pare che riescano a farlo meglio che con altri paesi europei, e tutto sommato lei intercetta una serie di necessità da parte degli africani che riesce a riportare in qualche modo in Europa. Poi, appunto, dal punto di vista pratico, ancora le cose si devono un po' mettere a terra, e questo serpeggia, ogni tanto qualcuno te lo fa notare, però ancora c'è molta, molta speranza. Insomma,
ancora fiducia che insomma può portare davvero benefici al continente.
Ma sì, guarda, poi portare beneficio al continente, siamo sinceri, insomma,
sì.
L'Italia può portare beneficio a un continente composto a 54 paesi, che ha 1,5 miliardi di abitanti, insomma, diamoci una calmata,
certo.
Non siamo in grado di far niente. Credo che il piano Mattei, guardi, banalmente serve più all'Italia che all'Africa, l'Africa sta bene da sola e va avanti ugualmente, siamo noi che se perdiamo questo treno. Una cosa che a me impressiona sempre ogni volta che vengo nel continente, ero a Nairobi il mese scorso, oggi ad Addis, è che qui siamo veramente, l'Europa e l'Italia, siamo proprio una periferia. La centralità di cui siamo convinti è un vecchio ricordo, insomma, un'illusione attuale.
Molto interessante anche questo. Massimo Zaurini, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Massimo Zaurini, direttore di Africa e Affari. Poi la vedremo la messa a terra del piano Mattei, soprattutto nei prossimi mesi. È passato un anno e mezzo, gli si chiede ancora azione, azione, come sentivamo dire da Zaurini. Ci sarà modo di farlo. Adesso però linea alle notizie, c'è il giornale radio di Popolare Network, poi Metro Regione, infine alle 20 torniamo insieme per il nostro punto di fine giornata su Gaza.
Quando sei qui vicino.
Le 22 minuti, ben ritrovati da Mattia Guastafiero, ultima parte di Pop Sera. Fino alle 20.30 adesso per parlare ancora di quanto sta accadendo a Gaza. Oggi la notizia, al di là della quotidiana catastrofe umanitaria che continuiamo a raccontarvi, arriva dalla diplomazia. Vi abbiamo detto anche nella GR che la Gran Bretagna, dopo la Francia, riconoscerà lo Stato di Palestina se Israele non accetterà un cessate il fuoco, questo l'annuncio fatto oggi dal Premier Keir Starmer. Pressione internazionale dunque che non è mai stata così forte come in questo momento su Israele, anche perché molte cose sul terreno sono cambiate dopo quasi 2 anni di guerra, l'escalation militare israeliana, i progetti di pulizia etnica sbandierati da alcuni componenti del governo Netanyahu, l'uso della fame come arma di guerra, tutte queste cose hanno indotto molti osservatori a cambiare posizione in questi mesi o a prenderne una ancora più netta. E la notizia soprattutto di queste ore è che per la prima volta, a proposito, due ONG israeliane hanno pubblicato dei rapporti in cui scrivono nero su bianco che quello in corso a Gaza è un genocidio. Si tratta di Beth Salem e di Physician for Human Rights Israel. E dunque noi questa sera, in questa mezz'ora del concetto di genocidio, proviamo a ragionare, e non soltanto su questo, perché poi c'è un altro fatto che oggi ci consente di fare una riflessione anche sull'altro concetto che ci ha accompagnato in tutti questi mesi di guerra in Medio Oriente, quello di antisemitismo. Immagino che tutti quanti voi ormai abbiate sentito quello che è accaduto in un autogrill di Lainate alle porte di Milano pochi giorni fa. Genocidio e antisemitismo, come sono cambiate le cose dopo 21 mesi di conflitto? Allora ne ragioniamo insieme, lo facciamo anche con l'aiuto e il supporto di Davide Bidussa, dello storico Davide Bidussa, che è in linea con noi. Benvenuto Davide.
Benvenuti a tutti voi, grazie dell'invito.
Davide, allora tra poco veniamo alla questione, però se me lo consenti prima voglio far ascoltare a te e soprattutto agli ascoltatori l'intervista che la nostra Luisa Nannipieri ha realizzato con Tirza Leibowitz, che fa parte di Physician for Human Rights Israel, che è appunto una delle due ONG che ha parlato per la prima volta esplicitamente di genocidio, due ONG israeliane. Davide, dunque, resta con noi, vi facciamo ascoltare questa intervista, poi torniamo insieme.
Come e perché avete deciso di usare la parola genocidio nel vostro rapporto?
So for the last 22 months since the assault began on Gaza.
Negli ultimi 22 mesi dall'inizio dell'attacco a Gaza abbiamo documentato, lanciato avvertimenti, allerte, diffuso dichiarazioni, protestato e siamo anche andati in tribunale a denunciare le numerose violazioni che abbiamo monitorato e che si stavano verificando a Gaza. Già nell'ottobre del 2023 erano stati emessi ordini di evacuazione per 22 ospedali che poi sono stati attaccati e perquisiti uno dopo l'altro. Abbiamo documentato arresti, detenzioni e uccisioni del personale sanitario. Oggi sappiamo che sono quasi 1600 i medici e gli operatori sanitari uccisi. Abbiamo anche monitorato gli ostacoli posti agli aiuti umanitari, all'evacuazione di coloro che a causa degli attacchi agli ospedali non avevano modo di ricevere cure mediche. Il quadro che emerge è la negazione delle condizioni essenziali per la sopravvivenza di una popolazione, di un collettivo, di un popolo. Se si elimina l'assistenza sanitaria, le persone non possono sopravvivere. Abbiamo capito che il genocidio può avvenire attraverso l'uccisione diretta e secondo la Convenzione sul genocidio, privando una popolazione dei mezzi per sopravvivere. Una volta che lo abbiamo capito, in quanto gruppo per i diritti umani in Israele che lavora con personale palestinese ed ebraico israeliano, è diventato assolutamente un nostro dovere esplicitare questa analisi, darle il nome che la comunità internazionale ha stabilito decenni fa. Su che basi?
One other point that we emphasize in our report, which leads us to understand that what we are seeing here is genocide, is the fact that
un punto che sottolineiamo che ci porta a capire che ciò a cui stiamo assistendo è un genocidio è il fatto che l'attacco israeliano non sta danneggiando solo le persone direttamente colpite da spari o bombardamenti, ma sta colpendo tutta la popolazione. Sta colpendo i bambini, le donne e le donne incinte, e per le loro modalità non possono essere definiti danni collaterali. Come si può parlare di danni collaterali quando 700 pozzi d'acqua sono contaminati, l'elettricità e il carburante vengono tagliati con conseguenze sui generatori degli ospedali e gli aiuti umanitari vengono bloccati? E aggiungo che il blocco è avvenuto con l'approvazione dell'Alta Corte israeliana, perché abbiamo presentato una petizione contro il blocco degli aiuti umanitari. Quindi non potevamo fare altrimenti. Questo è il termine usato dalla Convenzione sul genocidio della giurisprudenza ed è l'unica conclusione ragionevole.
The only reasonable inference.
Che reazione c'è stata dopo la pubblicazione?
In terms of the responses that we got, yes, we are concerned.
Siamo un po' preoccupati per le reazioni che ci saranno. In Israele la copertura mediatica di quanto accade a Gaza è molto limitata. Israele ha di fatto chiuso Gaza al giornalismo indipendente e ciò che appare sui media è molto parziale. Ci sono solo una, due o tre testate giornalistiche molto molto precise che si assumono la responsabilità di raccontare ciò che accade e in generale si viene messi a tacere. Posso dire che i cittadini palestinesi di Israele sono i più messi a tacere in questo senso, ma lo sono anche le organizzazioni della società civile che cercano di dare voce a quanto sta accadendo. C'è preoccupazione per le possibili conseguenze di questa pubblicazione, ma abbiamo messo in conto i rischi e abbiamo adottato tutte le misure possibili per cercare di minimizzarli. Di fronte al genocidio non c'è alternativa al silenzio.
In the face of genocide, there's no option of silence.
Nel rapporto dei vostri colleghi di Bethlehem, con cui avete organizzato una conferenza stampa congiunta, si parlava anche dei territori occupati. Come mai?
They're the ones who put an emphasis on...
Loro hanno voluto parlarne perché hanno osservato che anche in Cisgiordania si sta ripetendo lo stesso modello. Noi di Physicians for Human Rights Israel ci siamo concentrati su Gaza, ma abbiamo una clinica mobile con delegazioni di medici sia ebrei israeliani che palestinesi che si recano due volte a settimana in Cisgiordania per fornire assistenza medica urgente e che osservano alcune tendenze molto molto preoccupanti a livello della salute di cui mi occupo. Vediamo le restrizioni estreme imposte alle persone che vivono in Cisgiordania. Fondamentalmente sono costretti a rimanere nei loro villaggi, non possono andare dove si trovano le cliniche e alcune forniture mediche non arrivano. Tutti sanno che ci sono incursioni dell'esercito e un'estrema violenza da parte dei coloni sostenuta e tollerata dall'esercito, e questi sono tutti fattori che alimentano tendenze molto preoccupanti.
Supported and tolerated by the army, so all these things are feeding into very worrying trends.
E adesso cosa vi aspettate che succeda?
In our report, we again, because our focus is on health, we do call on the health community, on the global health community, to show solidarity.
Noi con i nostri rapporti invitiamo la comunità sanitaria mondiale a mostrare solidarietà. Ci sono modi per fare pressione su Israele che possono decidere autonomamente le varie associazioni internazionali. Quello che noi possiamo dire di fare pubblicamente nel rispetto della legge israeliana è limitato. Ma penso ad esempio alla questione degli aiuti umanitari. Abbiamo visto come sono stati manipolati, come sono stati trasformati in armi anziché essere veri aiuti forniti da organismi neutrali che sanno come fornirli e lo fanno da decenni in molti luoghi del mondo e anche a Gaza. Abbiamo visto che sono stati messi in atto altri tipi di programmi letali che stanno causando molti più morti e feriti e che non rispondono a bisogni reali. E ora vediamo che si vogliono creare altri sistemi, ad esempio paracadutando i rifornimenti, e questo, come spieghiamo nel rapporto, mette in luce la questione dell'intenzione. Dietro a un genocidio c'è un intento deliberato ed è quello che sta succedendo qui. Noi vogliamo allertare sia la società israeliana che la comunità internazionale affinché siano molto attente al modo in cui vengono gestiti gli aiuti. E vorrei aggiungere un'altra cosa su ciò che pensiamo accadrà con il nostro rapporto. Come sapete, molti altri hanno presentato rapporti e dichiarazioni che definiscono genocidio ciò che sta accadendo, ma spesso sono stati messi da parte, derisi come di parte o accusati di antisemitismo. Ed è quindi importante che le organizzazioni israeliane presentino questo tipo di analisi. Abbiamo la responsabilità di mettere uno specchio davanti alla società in cui viviamo. Le persone non vogliono sapere cosa succede, ma devono guardare la realtà, ed è quello che vogliamo succeda pubblicando questo rapporto.
People don't want to know this. They have to know this. They have to look at this reality, and that is what we're doing by putting out this report.
Da quello che mi sta dicendo, l'impressione che vi aspettate di più dalla comunità internazionale che dalla società israeliana.
I think that something is changing.
Penso che qualcosa stia cambiando. Tanto per cominciare, vediamo più informazioni sui media generalisti in Israele su ciò che sta accadendo a Gaza. Ci sono più proteste nelle strade. Un anno fa ci sarebbero state pochissime proteste contro la guerra a Gaza e si sarebbe parlato pochissimo delle vittime che la popolazione di Gaza sta subendo. Le proteste in Israele sono andate avanti per tutto questo tempo, ma si sono concentrate principalmente sui cambiamenti al sistema legale e soprattutto agli ostaggi. Però negli ultimi mesi e soprattutto nelle ultime settimane la consapevolezza che questa guerra è una guerra inutile, che non ha un vero obiettivo militare, che ci sono vittime civili e che Israele sta commettendo dei crimini, si sta insinuando un po' di più in queste proteste. Dopo la conferenza stampa di ieri su questi rapporti, io e il mio team siamo andati a Jaffa, dove c'era un gruppo molto numeroso guidato da rappresentanti dei cittadini palestinesi di Israele, con molti alleati palestinesi ed ebrei che stavano iniziando uno sciopero della fame per protestare contro la carestia a Gaza. Abbiamo parlato del rapporto e c'erano centinaia di persone in sala. Quindi pubblicare questo rapporto, parlarne, esserne intervistati al riguardo, tutto questo normalizza la discussione e fa sì che le persone non abbiano paura di esprimere le proprie preoccupazioni e che ci siano meno possibilità che rimangano in silenzio se pensano che qualcosa non va. Penso che sia davvero importante che sempre più persone ne parlino, perché oltre a essere un obbligo morale, fornisce anche una certa sicurezza.
I think it's really important to have more and more people speak about it. That also, in addition to the moral obligation, it also provides some security as well.
E questa era Tirza Libovits, che fa parte della ONG Physician for Human Rights Israel, una delle due ONG che insieme a Bethlehem ha parlato in un suo rapporto per la prima volta in Israele di genocidio, e genocidio quello che sta commettendo il governo di Netanyahu nei confronti della popolazione palestinese della striscia di Gaza. Torno dal nostro ospite, lo storico David Bidussa. David, rieccoci insieme dopo aver ascoltato questa densa intervista. Io ti chiedo allora, come è cambiato il dibattito sulla parola genocidio alla luce di quanto sta accadendo oggi?
Io penso che dentro questa intervista ci sono due elementi che non dobbiamo trattenere per noi, prima ancora che per l'opinione pubblica israeliana. Il primo dato è questo: chi ha compiuto questo rapporto, stando alle voci appunto di chi l'ha compiuto e che racconta in questa intervista, ha davanti a sé un'idea di come avviene un genocidio ora. Lo dico perché noi, quando discutiamo di genocidio in Europa, per noi l'unico genocidio è quello avvenuto in Europa tra il 1939 e il 1945. Ha dei protagonisti, ha dei funzionari, ha delle dinamiche. E spesso quella parola in un qualche modo è tenuta a bada per tutta una serie di conseguenze che si porta dietro a partire esattamente da quel tipo di immagine. Allora io penso che, fra virgolette, modernizzare questa parola, renderla un pezzo della dinamica che avviene ora, non vuol dire che la storia si ripete. Vuol dire però capire varie cose. Una di queste cose che mi sembra la persona che è stata intervistata abbia sottolineato molte volte è che un rapporto non è semplicemente il racconto di ciò che succede. Un rapporto è l'opportunità perché le persone che lo leggono o che ne sentono parlare acquisiscano una consapevolezza e una conoscenza del dato reale in tempo reale, che è esattamente quello che in tutti i genocidi del Novecento non è mai avvenuto. Noi abbiamo parlato sempre di genocidi una volta che l'evento era già consumato. Noi ora stiamo parlando probabilmente di un genocidio che sta avvenendo. E a me sembra che questo sia un dato molto importante, se ne vogliamo renderlo un pezzo della riflessione sulla coscienza pubblica di come si fa mobilitazione di, chiamiamolo così, di sensibilità pubblica.
Modernizzare la parola, David Bidussa, è anche alla luce di insomma, elementi che sono cambiati anche nel corso del tempo attuale, del tempo di questa guerra, visto che bisogna essere sempre molto radicati sul tempo presente per riuscire a capire esattamente quello che sta accadendo. E oggi è più comprensibile quello che sta accadendo rispetto a un anno e mezzo fa?
Allora, se io sto alla fotografia del 7 ottobre mattina, scusate, vado diretto e forse sono anche molto semplicistico da questo punto di vista, però se io sto alla fotografia del 7 ottobre mattina, il 7 ottobre mattina è accaduto un genocidio. Il genocidio non è dato dalla quantità di morti, è dato da come te scegli i tuoi avversari e come tu decidi che quegli avversari hanno diritto, non diritto di vita. Non importa quanti sono. Allora, dopodiché dipende da quali politiche insieme ci vanno. Cosa decidi di fare dopo? Che obiettivi ti dai? e se quegli obiettivi nel corso di una dinamica di risposta diventano anche, magari non erano così all'inizio, ma lo sono diventati e forse in un qualche modo lo sono diventati perché c'era un progetto politico che aspettava l'opportunità di essere messo in campo, e non è che questa roba, secondo me, è nata solamente negli ultimi 18 mesi. Ha un precedente lunghissimo. Se non sbaglio, alcuni giorni fa è intervenuto Arturo Marzano,
sì,
sulle onde di Radio Popolare, cui ha detto: guardate, l'ipotesi due popoli, due stati, forse poteva essere vera 40 anni fa, ma quando tu fai una politica di insediamento in cui quell'insediamento diventa un allargamento costante di presenza sul territorio, due politiche, due stati, due popoli, due stati, diventa uno slogan che ha pochissima possibilità di marciare nel reale. E una delle politiche che i governi di destra israeliani hanno fatto a partire dalla fine degli anni 70, cioè quella politica l'ha cominciata Menachem Begin nel 1978, è stata quella di pensare che i processi insediativi nei territori occupati, soprattutto in Cisgiordania, non nascevano dal fatto semplicemente se tu costruivi delle colonie ideologiche di carattere messianico dove te andavi a fare l'insediamento, ma nascevano da un fatto molto semplice che accade anche nelle nostre città, eh? Accade a Milano. Tu, se oggi vuoi comprare una casa a Milano, non la puoi comprare a Milano, la devi comprare a 50 km da Milano, a 100 km da Milano. Bene, i territori occupati sono, per le politiche di insediamento in gran parte della destra israeliana, esattamente lo stesso. Tu permetti e consenti di costruire pagando case che costano la metà, un terzo rispetto a quelle che costano a Tel Aviv, rispetto a quelle che costano a Gerusalemme, e tu in quella maniera crei insediamento. Dopodiché, una volta che te quel tipo di popolazione l'ha insediata, magari può anche non essere ideologicamente concorde con la presenza sul territorio occupato, ma dopodiché deve vivere e quindi deve avere uno stipendio, e con quello stipendio deve arrivare a fine mese, la possibilità di comprare casa ce l'ha a 20 km a est di Gerusalemme, non ce l'ha a 20 km a ovest di Gerusalemme. Cioè, quello che voglio dire è: noi dovremmo tentare di fare un ragionamento sulle politiche, non sulle ideologie, sulle politiche, che hanno sicuramente delle ideologie, ma fino a che noi ragioneremo solo esclusivamente sulla parola genocidio, e finalmente questo rapporto consente di fare questo passaggio, secondo me, come se fosse un dato etico, noi faremo pochissima strada. Da tutte e due le parti faremo pochissima strada.
David Bidussa, questo è insomma quello che possiamo dire a partire dal dibattito sulla parola genocidio, però con lei volevamo anche affrontare l'altro grande dibattito che in questi mesi ci ha accompagnato, quello sulla parola e sul fenomeno dell'antisemitismo. C'è un altro fatto di cronaca, come raccontavo a inizio di questa seconda parte di trasmissione, che ci consente di farlo. C'è stata questa aggressione a questa famiglia ebraica alle porte di Milano in una autogrill all'uscita di Lainate sull'autostrada Milano-Laghi. Oggi la notizia, giusto per sintetizzarla per chi non l'avesse ancora sentita, è che la procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla vicenda di questa famiglia ebrea aggredita in quest'area di sosta. È stato ipotizzato il reato di percosse aggravate dall'odio razziale, perché questa famiglia è stata aggredita da un uomo di cittadinanza francese, che indossava la kippah mentre si trovava in questo autogrill insieme al figlio di 6 anni. L'ennesimo episodio di antisemitismo che ci troviamo qui a raccontare. Lei, Bidussa, intravede in questo episodio un elemento che ci può fare una riflessione in più su tutto quanto abbiamo visto in questi mesi?
Allora, io penso che questo episodio sta per certi aspetti in quello che abbiamo visto in questi mesi, cioè sta nel fatto che si è creato una sorta di sistema di eguaglianze che si mandano una con l'altra, per cui alla fine risulta che tutti gli ebrei sono in un qualche modo rappresentanti dello Stato di Israele. C'è anche un fatto che è vero all'interno dell'opinione pubblica ebraica, per cui c'è un elemento di sintonia o quantomeno di vicinanza, di paura, per cui c'è una vicinanza a Israele. Però detto questo, c'è un altro fenomeno, secondo me, molto interessante di questo episodio, che per certi aspetti ha le stesse caratteristiche che poteva avere un episodio di antisemitismo, di antigiudaismo a fine 800. Poteva essere dello stesso tipo, che ne so, in Lituania. Era dello stesso tipo delle folle che corrono a Parigi dopo che viene detto che c'è un tenente che è sospettato di fare la spia per l'esercito tedesco, cioè l'affare Dreyfus. Però c'è un altro aspetto, secondo me molto importante, che ha due connotati, ed è questo. Nel tipo di insulti o nel tipo di attacco che è avvenuto all'autogrill due giorni fa, c'è un'idea di, come dire, di potenza che quel soggetto che te va a aggredire rappresenta, come se dovesse decidere delle sorti della tua vita anche, per cui non c'è solamente l'antisemitismo. L'antisemitismo è una conseguenza di uno sguardo complottista, di uno sguardo che pensa che se tu colpisci quelli che pensi che siano la causa del tuo malessere, il tuo malessere l'ha risolto. E in quel consenso e quella dimensione per cui se te colpisci i soggetti che pensi che generino il tuo malessere, tu il tuo malessere l'ha risolto, qui c'è un vecchio vizio che non riguarda solamente gli ebrei, riguarda le minoranze, riguarda come reazioni sono avvenute all'indomani dell'11 settembre nei confronti di popolazione araba, le reazioni che sono accadute all'indomani dell'attacco a Charlie Hebdo nei confronti di popolazione araba anche in Italia. Cioè l'idea è che se io sento come una minaccia che sta arrivando verso di me, individuo in un soggetto che individuo come prossimo, non vuol dire come uguale, ma come prossimo a quello che in un qualche modo identifico con la causa del mio malessere, come in un qualche modo il responsabile del mio malvivere. Questo ci riguarda molto perché se noi ragionassimo sull'episodio secco, diciamo quindi sulla sceneggiatura, meglio sulla scena che va in scena due giorni fa all'autogrid di Villoresi, noi potremmo dire benissimo, ci sono una serie di episodi di intolleranze che riguardano tutto il Novecento, riguardano gli ultimi vent'anni o i primi vent'anni del XXI secolo. Ma noi non siamo in un clima politico in cui c'è solamente questo dato. C'è questo dato, è molto importante, forse è centrale, ma non è l'unico. Noi viviamo in un tempo in cui percepiamo che chi non è uguale a noi o chi in un qualche modo crea un problema per noi è un nemico. È qualcuno che vuole dominare la nostra vita, decidere la nostra tranquillità. Questa roba non è cominciata in un momento a caso, in Europa. C'è una data precisa quando è cominciata. È cominciata quando si è diffuso Covid. Quando si è diffuso Covid il tasso di mentalità complottista, di convinzione complottista in Europa è aumentata in maniera esponenziale. E ancora non ne siamo usciti, non importa se Covid è finito.
È un po' la logica del capro espiatorio anche.
Esattamente. Però è una logica del capro espiatorio che parte dal principio che quel capro espiatorio non è una vittima o un inferiore, quel capro espiatorio è uno che domina la mia vita. E in questo elemento domina la mia vita, c'è il codice dei protocolli della Sapienza di Sion, perché quello è il protocollo della Sapienza di Sion, e a quel punto importa poco che il protagonista di quel racconto sia l'ebreo o l'israeliano, basta che non sia quello che appartiene alla mia comunità. E vi posso dire anche di più, che questa mentalità, basta che non appartenga alla mia comunità, vale per tutte le comunità, Non è che le comunità che lo ricevono sono esenti da questo meccanismo, perché questa mentalità sta dentro il nostro tempo, ha un carattere universale, non è data da una storia particolare.
David Bidussa, grazie davvero per essere stato con noi anche questa sera.
Grazie a voi. Buon lavoro.
A lei, David Bidussa, storico. esperto ovviamente anche di questioni religiose, ci aiuta spesso anche a decifrare la nostra società. Era doveroso soffermarsi allora per riflettere su quanto accade, sulle conseguenze che hanno i fatti del mondo anche sulla nostra vita, su il mondo piccolo che ci circonda, perché queste cose accadono anche proprio qui fuori da noi, fuori dalle nostre case. Ci fermiamo qui alle 20:28 allora con Pop Sera, torniamo come sempre domani a partire dalle 18:35 circa. Grazie per essere stati con noi e una buona serata. Ciao da Mattia Guastafiero.